E siamo qui allora con Andrea Brunini. Ciao, ben trovato.
Salve.
Ciao, e allora insomma.
Salve a tutti.
Ciao. L'isola dei giocatori difettosi, allora il tuo secondo album dopo Vietato calpestare i sogni di 2 anni fa. Ti chiedo come ti sei avvicinato alla musica, qual è il tuo primo ricordo?
Allora, io praticamente mi sono avvicinato alla musica verso i 15-16 anni, iniziando a un po' a strimpellare, a cantare nelle varie band, insomma, via che mi si presentavano, dico, più che altro cover band. Poi sino dall'età di 14 anni ho iniziato a scrivere le mie prime canzoni così in forma di poesia. E poi queste canzoni si sono concretizzate e sono riuscito a trasformarle appunto in questi brani che poi ci sto costruendo gli album, tra cui Vietato calpestare i sogni e L'isola dei giocatori difettosi.
Ecco, ma ci sono stati dei dischi che ti hanno fatto venire, diciamo, il desiderio di suonare e cantare appunto in modo personale da crooner?
Io sono stato influenzato molto da, sul panorama italiano, da I Negrita come band e anche Cremonini, questi qui principalmente, però diciamo che sono molto più, cioè diciamo i maggiori esponenti che mi hanno appunto trasmesso la voglia di scrivere e di trasmettere emozioni tramite la musica sono sicuramente Bob Dylan o Eddie Vedder, insomma artisti internazionali comunque che, anche se fanno magari generi completamente diversi dal mio, sento un'affinità a livello artistico come appunto chiave di, per trasmettere le emozioni, via. Cioè utilizziamo gli stessi sistemi.
Ti piace?
Quello che li vedo molto affini.
Il loro mood,
esatto, sì.
Ecco, ti ricordi la prima canzone che hai scritto, cioè di cosa parlava, se ti ricordi?
La prima canzone che ho scritto, oddio, sto parlando di tanti anni fa, non me lo ricordo sinceramente, però credo che parlasse, sicuramente era qualcosa a livello, cioè parlava della musica come stile di vita, ce la devo riavere su qualche cassetto, devo essere sincero, però sono passati più di 10 anni, quindi ricordarsela è un po' un casino, ho più di 100 canzoni, ricordarmi tutte è una grande bega.
Va bene, ecco, cosa hai lasciato? Ok, cosa hai lasciato indietro rispetto al disco precedente? Cosa invece hai tenuto per buono?
In realtà diciamo che le canzoni del nuovo album, queste qui dell'Isola dei Giocattoli Difettosi, sono tutte nuove, cioè sono state scritte nell'estate del 2016 e quindi non posso dire di aver lasciato qualcosa indietro.
No, nel senso, cioè, del tuo modo di scrivere e comporre, insomma il tuo approccio, ti hai lasciato qualcosa indietro?
Ok. Ok, no, mi sono concentrato molto di più, ora come ora, su dei temi, diciamo, ora, a prescindere dal discorso dell'isola dei giocattoli difettosi, che chiaramente quella è una storia, cioè quella è proprio una storia che ho vissuto e che ho voluto imprimere nelle canzoni. Quindi c'è poco da dire, tutti i brani che scrivo perlomeno sono introspettivi, quindi parlano sempre di fatti realmente accaduti o perlomeno che vissuti da me, anche di fantasia, però comunque ben vissuti. E ho lasciato un po' indietro una parte di testi, che sono una buona ventina di testi, sui temi sociali, perché ultimamente diciamo che secondo me non è il momento di poterli portare alla luce ancora, nel senso che la gente non è ancora pronta per poter accettare alcune critiche, se si possono chiamare così, come ad esempio in una canzone dell'Isola dei Giocattoli Difettosi, Fuori Posto, che praticamente è un mio stato d'animo all'interno, diciamo, di questa società moderna, un po' di critica, diciamo, e il pezzo è molto sul punk rock, però diciamo che la gente lo prende per appunto una canzone movimentata, quindi molto divertente da quel punto di vista lì, perché è stata utilizzata una chiave diciamo anche molto comica di raccontare questo mio disagio, però in realtà è una canzone critica a livello di tema sociale, che però tuttora quando parlo con le persone che diciamo ascoltano i miei brani o che insomma ci seguono in giro per l'Italia, sì, magari non prendono il senso, cioè il testo, capito, non riescono proprio a captare il messaggio che volevo dare con quella canzone.
Ecco,
la vivono.
Sì, ok. E da dove inizia questo disco? Qual è stata la prima canzone completata?
Di questo album nuovo?
Sì.
In realtà la prima canzone che ho completato di questo album nuovo è l'ultima canzone, che in realtà è l'unica canzone che è stata scritta, sì, praticamente è stata scritta molti anni prima, che si intitola Notte.
Sì.
È una canzone diciamo dedicata appunto alla notte, perché io vedo questa notte come una compagna, che sia una compagna a livello di vita, nel senso che io vivo molto di notte più che nelle ore diurne, perché compongo, quindi mi piace proprio l'ambiente, capito, notturno, in cui è tutto silenzio e mi permette di poter viaggiare e esprimere al meglio concetti e anche emozioni, perché non è semplice comunque raccontare emozioni. E mi sono accorto che l'unica vera cosa che mi ha accompagnato sempre durante tutto questo mio percorso, chiamiamolo artistico, ma anche un po' spirituale, è la notte. E da lì ho deciso di dedicare una canzone alla notte, cosa che alla fine la gente non aveva mai espresso una canzone d'amore verso qualcosa che non è reale, cioè nel senso non è una persona fisica, ma bensì è all'interno della giornata, è un periodo, no? Che semplicemente io ho deciso di dedicare questa canzone, e sono scritta questa canzone nel 2014, credo, addirittura.
Tutto bene.
Sì, quindi.
Ok. E chi ha suonato il disco assieme a te? Chi sono i tuoi compagni di viaggio?
Allora, in questa canzone qui, Notte, in realtà.
Tutto il disco.
In tutto il disco, no, però di questa canzone è in versione acustica, quindi è chitarra, piano e voce, e il pianoforte l'ha fatto questo mio amico che in realtà è un insegnante di musica jazz, che è Francesco Massagli, mentre invece che è l'unica canzone che effettivamente ha suonato col pianoforte, gli altri sono state fatte da noi, cioè da me in quel caso, però lì ci tenevo che avevo bisogno di una mano esperta, ecco, perché io sono più un cantastorie che un musicista, non mi posso definire un musicista, ho studiato ingegneria, non ho studiato musica, quindi mi sono, diciamo, mi arrabatto più che avere grandi nozioni e tecnica musicale, mentre invece negli altri brani Filippo Bertolaccio alla batteria, Matteo Consolati Casali e Martino Biondi al basso, perché hanno fatto un po' e un po' un'alternanza a seconda dei generi, perché questo CD, essendo diciamo influenzato da molti stili, partendo dalla prima canzone che è molto più punk, alla seconda che è molto più latinosa, pop, folk, funky, rock, ho dovuto chiaramente diciamo utilizzare queste capacità artistiche dei miei vari musicisti a seconda del genere, perché uno che ha lo spirito funky è normale che la canzone funky la suonerà lui, perché c'ha l'andamento giusto, quindi il basso è uno strumento abbastanza fondamentale, quindi ho dovuto utilizzare questi due miei amici che in realtà sono parte della band, solo che uno suona, effettivamente uno di questi due è il nostro pianista, che però in quel momento si è dedicato al basso. E poi l'ultimo, non ultimo perché conta meno, Giordano Bonuccelli, che oltre a essere il mio chitarrista, che però ora per motivi suoi non potrà più partecipare ai nostri live, è stato anche, ha partecipato agli arrangiamenti proprio dei brani, dei singoli brani. Abbiamo fatto noi gli arrangiamenti a seconda seconda del brano, proprio indirizzato più verso un campo latino, più verso un campo funky. Cioè, è stata proprio scelta come cosa fare un CD, diciamo, molto improntato sul folk pop, chiamiamolo così, folk cantautoriale, con influenze varie di stili che chiaramente tutto un po' in una chiave di musica italiana, nel senso non abbiamo inserito canzoni estremamente, diciamo, tipo il funky, non è stato proprio fatto un funky alla Red Dot o alla Stevie Wonder, che poi alla fine tanto funky non è, però abbiamo fatto un po' un funky pop, ecco, una cosa un po' più, diciamo, sì, sì, cioè abbiamo cercato di dare una linea abbastanza chiara qui questo folk rock, folk pop, che è molto distribuito in maniera all'unisono, diciamo, all'interno di tutte le canzoni, e poi abbiamo dato delle influenze ben specifiche per poter caratterizzare ogni singolo brano, perché quello che mi interessava fondamentalmente, come in ogni album che faccio, è bensì il messaggio che do col testo, con le parole. Cioè la chiave di lettura musicale è soltanto un'aggiunta, è quella cornice che ti permette di poter concentrare la tua attenzione al quadro, però il quadro rimane comunque il testo, cioè la cosa fondamentale, via. Okay. Proprio il mio animo cantautoriale, diciamo, mi dà come priorità appunto il messaggio testuale della canzone, più che invece ora ultimamente viene maggiormente curata la parte musicale più che la parte del testo. Diciamo che ultimamente si ascoltano sempre più brani di testi molto spiccioli, cioè che con un significato
vabbè.
Diciamo, sì.
Ok, e insomma, L'isola dei giocattoli difettosi, la tuta del track, insomma, tu ti immagini un posto dove rifugiarsi quando ci si sente incompresi, un problema,
sì.
Ma poi insomma si capisce che non essere standard è il miglior regalo che possiamo fare a noi stessi. Come è venuta fuori, come l'hai composta?
Esatto, cioè hai detto già quasi tutto, che cioè l'isola dei giocattoli difettosi praticamente è uno stato d'animo, se non anche ora come ora possiamo definirlo anche uno stato sociale, non soltanto d'animo, cioè questa cosa che tutti cercano la perfezione in questa società, tutti ricercano questa perfezione e quindi cercano una cosa che standardizza il tutto, cioè tutti sono uguali, tutti comunque non sono molto sempre più superficiali, sempre più uguali, quindi c'è meno differenze, e l'unica cosa che secondo me è caratteristica, che caratterizza effettivamente le persone, sono i difetti.
Certo.
Cioè le persone, almeno dal mio punto di vista, vengono amate in primis per i loro difetti, o vengono apprezzate per quello, perché è la diversità tra vari individui, e questa cosa è stata un po' persa, e io siccome mi sento una persona particolarmente difettosa, nel senso che ho, diciamo, i miei alti e bassi e tutte le mie problematiche, all'interno di questa società moderna mi sentivo un po', cioè mi sento tuttora un po' lì, un po' borderline, cioè nel senso un po' dentro, un po' fuori, e quindi ho creato questa isola nella mia mente, cioè ho semplicemente preso questa situazione reale e l'ho raffigurata, come fanno i pittori, in una cosa fantastica, che è questa isola, che appunto questa isola dei giocattoli difettosi, dove io e altri tizi, che chiaramente questi altri tizi sono tutte le persone che la vedono come me. Ora, lì all'interno del brano sono effettivamente due soggetti che parlano di questa cosa, perché uno non riesce a capire dove sta andando, perché l'idea è come se siamo su questa zattera che stiamo andando verso quest'isola, e quest'altra persona, che non sa effettivamente dove stiamo andando, mi fa tante domande, tipo dicendomi dove che andiamo, no? E io gli spiego che stiamo andando su quest'isola, e quest'isola qui che cosa rappresenta all'interno, diciamo, okay, all'interno della realtà, chiamiamola realtà, anche se in realtà non è, cioè, quindi nulla, semplicemente ho creato qualcosa di che possa rappresentare appunto il mio modo di vedere le cose tutt'oggi. oggi, cioè questa cosa che la gente si standardizza, e infatti l'isola dei giocattoli difettosi e fuori posto sono le uniche due canzoni che effettivamente hanno un po' un tema sociale, perché sono incentrate sullo stesso argomento, cioè una ti fa capire che non ti senti a tuo agio qui dove sei, e l'altra ti fa capire che c'è una realtà alternativa dove te ti senti bene, però che chiaramente per tutti quelli che vivono, diciamo, nella società moderna, la vedono un po' come una cosa, l'isola è un po' una cosa che fa paura, no? Cioè, infatti poi dice naufraghi, cioè è una cosa proprio che dice tipo questa isola sconosciuta, come può essere tipo, non so, un'isola fantastica di un film fantasy o di fantascienza che è inesplorata e nessuno sa che effettivamente cosa c'è, perché non è, cioè, l'idea di isola è l'idea dell'ignoto, l'idea di qualcosa che effettivamente non sai dove vai a finire, però sai che effettivamente è il tuo posto.
Okay.
E questa è l'isola di giocattoli difettosi.
Poi c'è Mi canterai una canzone, un duetto con Sara Cinacchi, che apre questo scambio epistolare che poi diventa melodia, un'ode all'amicizia. Come l'avete composta?
No, in realtà io non l'ho composta con Sara, quella canzone lì è stata composta da me con una persona che non vedo più da tantissimi anni, non so più neanche che fine abbia fatto sinceramente, però era questo dialogo che avevamo sempre, sì, di amicizia, cioè in cui lei era molto più piccola di me e mi chiedeva i consigli, perché io, siccome ho fatto anche tipo catechista, cose così, quando ero molto più giovane, e quindi sono abituato a dare consigli, o perlomeno a saper ascoltare i problemi degli altri, e quindi lei mi racconta di questi problemi, nei momenti, diciamo, di estrema crisi, mi diceva se gli cantavo una canzone. In quel caso eravamo distanti, quindi dovevamo utilizzare Skype e robe così, e di notte, tipo, immagina, infatti parla anche di questa cosa, che nel senso, diciamo, in questi momenti poco buoni, perché alle 3 di notte non è che mi posso mettere a cantare, capisco, però quindi da lì ho scritto questa canzone, e siccome Sara è una mia amica, però per altre cose, cioè collaboriamo in altre attività artistiche, ecco, non nella mia attività artistica come cantautore, bensì in altre situazioni, e allora ho deciso di inserirla all'interno della canzone, perché la canzone inizialmente doveva essere un racconto, cioè io facevo entrambe le parti, semplicemente facevo capire che la parte cantata era relativa a cioè una ragazza che parlava con me, e si capisce dal testo, però avevo bisogno di trovare questo escamotage che il duetto ha semplificato, cioè di dividere le parti già, quindi lei cantava la parte iniziale, infatti è sempre strutturata in questo modo, che inizialmente parte la ragazza che racconta appunto questa cosa che è disagio e vuole parlare durante queste nottate dei suoi problemi, però non riesce comunque a trovare una fine, cioè una soluzione, perché o non lo vuole accettare o varie cose, e quindi tra pianti e varie cose sta male, e l'unico sistema per poter diciamo risolvere la situazione, se così si può dire, cioè tirarla un pochino su di morale, è che gli cantassi queste canzoni, e da lì appunto ho inserito Sara, che come amica eccetera è stata ben partecipe e ben contenta di appunto di partecipare a questa canzone.
Ok, ecco, poi c'è Follia, cantata in chiave rap sulle strofe, e poi il ritornello melodico alterna le parole dritte. Come è venuta fuori? Sì.
Allora, se uno segue effettivamente la storia dell'album parte da Un caffè, che è la canzone appunto per eccellenza, che diciamo è la scusa con cui uno trova il sistema per poter uscire con una persona, e poi da Un caffè fino all'Isola dei giocattoli difettosi è una storia che continua, quindi Follia in realtà è semplicemente il continuo della canzone prima, che era Giulia, la canzone prima, e racconta semplicemente questa storia che è vissuta con questa persona, che effettivamente sono tutti fatti reali, cioè tutti fatti veri. La chiave di questa cosa rap, che in realtà noi avevamo, io inizialmente avevo pensato di fare una canzone molto hip hop, cioè rap hip hop, che da un certo punto di vista siamo riusciti anche a dargli un po' un'impronta di quel genere, soprattutto nella parte delle strofe. E è una scelta, cioè anche ora guardando, ascoltando anche molto tipo Ed Sheeran o anche artisti internazionali tipo Eminem, ma anche artisti tipo italiani come potrebbe essere un Caparezza. Ora non abbiamo utilizzato le sonorità di Caparezza, però l'impostazione si basa molto sulle strofe rappate e la parte appunto del ritornello cantata in uno stile pop, che chiaramente per un panorama italiano è molto più, diciamo, ascoltabile, perché se la faccio tutta rappata iniziava a essere un po' troppo fuori dal mio genere e fuori anche dalla mia chiave di lettura del testo del CD.
Va bene.
Infatti subito dopo, che c'è un'altra canzone che è il seguito, che è Gettami Via, anche quella canzone effettivamente è rappata da un certo punto di vista, più un funky, diciamo, che un rap, che una canzone rap, però anche lì, diciamo, segue, è stato fatto, diciamo, una cosa?
Segue la storia, diciamo, il filo.
Sì, è stata fatta proprio una scaletta, cioè anche proprio come scelta di stili musicali, da un caffè che è molto più latinosa, tipo stile rotolando verso sud, da Giulia, che è una canzone pop, estremamente pop rock, a Follia, che appunto lì si va più nel rap, Gettami Via ti riporta un po' più dal rap alla canzone, diciamo, funky rock, e poi Cercami Sarò Lì, che si butta chiaramente su panorami rock stranieri, perché quella è proprio una canzone improntata anche proprio su uno stile musicale non italiano, ma molto bensì più inglese, direi.
Okay.
Quindi alla fine è stato proprio costruito questo. L'Isola dei Giocattoli Difettosi, a differenza di Vietato Calpestare Sogni, che era il primo album, è stato proprio costruito, cioè sono riuscito a costruirlo nel giro di un mese, diciamo con uno schema ben definito, facendo un nesso logico, e infatti posso asserire che è un concept album, nel senso è un album che racconta una storia.
Okay.
Pure e semplice, a parte le ultime due canzoni che, come ho spiegato, cioè Mi canterei una canzone e Notte, che effettivamente sono state messe all'interno dell'album, però è stata scelta di farle in chiave acustica apposta per far capire che le canzoni, da Mi canterei una canzone e poi Notte, sono praticamente una chiusura, ma non sono relative alla storia, bensì la storia continuerà poi con gli altri album che andremo a fare, o che, insomma, che andrò a fare nei prossimi anni.
Va bene. Giulia, insomma, il primo singolo estrapolato dal disco, che insomma, è diventata poi anche un video. Chi ha curato il video?
Ok, allora noi abbiamo estrapolato due video. Una è Giulia, che abbiamo fatto uscire quest'estate, prima di suonare, perché abbiamo fatto un tour quest'estate con Kim Marcello degli Europe, il chitarrista storico degli Europe, e i dei giornalisti, che sono in band italiana.
Ah.
E abbiamo fatto uscire in verso giugno, luglio, questo singolo, Giulia, che doveva lanciare appunto il nuovo album. E sia quello che l'altro video, che è fuori posto, che invece è stato lanciato poi all'uscita effettiva dell'album nei negozi, store digitali vari, sono stati fatti dal Mindbox Studio, che sono una compagnia di registi, insomma, videomaker di Viareggio. E ora, per citare quelli che più che altro conosco meglio, uno Gioacchino e Giacomo, che sono appunto i due registi effettivi che mi hanno accompagnato in tutti i video, che almeno che non succedano varie cose, mi accompagneranno anche nei prossimi. Nei prossimi mesi dovrebbe essere, diciamo, pensato e poi realizzato nel periodo estivo un altro videoclip, che ancora dobbiamo un attimino definire se farlo su il seguito di questa storia, quindi un pezzo nuovo che porterà avanti la storia, oppure se scegliere un altro pezzo dell'album,
okay.
appunto dell'Isola dei Giocattoli Difettosi, e realizzare un nuovo video.
Va bene. Ecco, dove e come è stato registrato il disco?
Il disco?
Sì.
Il disco è stato registrato praticamente da... Io ho finito di scrivere le canzoni e comporle, perché noi in realtà quando facciamo questa composizione facciamo una preproduzione che andiamo direttamente in studio con le canzoni preparate. E sono state realizzate praticamente da settembre 2016 fino a luglio 2017. Ci abbiamo messo un annetto quasi, perché comunque bisogna un attimino, ok, le canzoni sono state fatte eccetera, però dobbiamo vedere anche all'interno del, cioè in fase di registrazione in studio, poi magari gli arrangiamenti vengono comunque messi dopo, tipo le trombe all'interno di Rivelle, i synth, i roba varie all'interno di alcune canzoni, oppure percussioni varie, suoni vari, diciamo, la scrittura della canzone per me non è un problema, cioè nel senso scrivo quotidianamente, scrivo 3-4 canzoni al mese, il problema è che poi effettivamente devi arrangiarle e l'arrangiamento è la parte più difficile secondo me, cioè in questo caso, perché per me è semplice scrivere, però è la parte un po' più difficile perché dà l'impronta e caratterizza tutto l'album. E questo è quello per cui ci abbiamo dedicato molto più tempo, cioè abbiamo dedicato molto tempo all'arrangiamento.
Cioè,
quindi abbiamo di... cosa?
Quanto tempo?
Buoni 6 mesi.
Ecco, vabbè.
6 mesi, sì.
Ecco, con quante varianti sono le tue canzoni live?
Con quante varianti?
Sì.
Ma di stili?
No, di persone.
Ah, con quante persone suono?
Sì, sì.
Dipende, perché noi praticamente riusciamo a fare, anche ieri sera eravamo a Siena per dirti, abbiamo fatto una situazione in acustico, quindi facciamo caon basso e chitarra o caon piano e chitarra a seconda del caso, però quando diciamo siamo tutti, appunto c'è Filippo Bertolacci alla batteria, Matteo Consolati Casali al basso, Martino Biondi alle tastiere e cori, e poi suona di tutto, quindi quando abbiamo bisogno di uno strumento suona tutto. E poi c'era Giordano Bonuccelli, che era il nostro chitarrista, che però ora, per appunto, problemi suoi, rimarrà comunque con noi, cioè io continuerò a arrangiare i pezzi con lui, nel senso che
però
comunque
dal vivo
ci
cambierà, avrete una
no, perché sì, purtroppo, come in tutte le cose, lui ha comunque un lavoro, anche se in ambito musicale, fa la propria studio di registrazione, infatti per quello che gli arrangiamenti li faccio con lui, però noi ora giriamo l'Italia spesso e andiamo via tanto tempo e lui non, purtroppo per i vari lavori che ha, ora come ora ha deciso, diciamo, tra virgolette, di prendere una pausa.
Ok.
Quindi ancora... siamo
non
in una fase
ancora
ibrida.
Il chitarrista che lo sostituirà?
No. Sì, no, abbiamo già sostituti, sì, quello. Sì, abbiamo vari sostituti per ora fino a che non capiamo bene. Cioè, purtroppo io perché alla fine sono io quello che c'è il nome, il cantatore, eccetera, però la viviamo come una famiglia. Cioè, siamo veramente tutti i giorni insieme, soprattutto io e il batterista, siamo quotidianamente, non ti dico 24 su 24 insieme, ma 10 ore su 24 sì.
Vabbè.
E quindi la vediamo proprio in termini di famiglia. E noi cerchiamo comunque anche gli altri, ora noi maggiormente perché siamo più vicini di casa, eccetera, però la viviamo in un modo in cui la persona che dovrà sostituire, giustamente, in questo caso Giordano, dovrà essere un po' così, cioè come noi, cioè non è semplice, cioè è semplice trovare un sostituto per ora, ma non è semplice trovare una persona che poi effettivamente la vive come una famiglia,
certo.
Perché
okay.
È il nostro modo di fare musica, diciamo, via.
Ok, allora per avere il disco cosa bisogna fare?
Allora, per avere il disco uno lo può scaricare da qualsiasi digital store, cioè su iTunes, Amazon, tutti, se sono su tutti, oppure uno lo può ascoltare in streaming su YouTube, c'è i videoclip, oppure c'è su Spotify, su SoundCloud, insomma su tutti questi sistemi di streaming. E altrimenti per comprarlo o uno viene live e abbiamo sia una versione live del disco, che è semplicemente più economica, oppure la versione effettivamente che poi abbiamo messo in vendita negli store fisici, cioè nei negozi di dischi. In questo caso sono lo Skystone a Lucca, c'è i negozi di musica, il Punto Musica. Ora lo andiamo a distribuire, ma io i nomi di tutti i negozi non me li ricordo, perché poi non l'ho distribuito io. Però insomma, nella zona toscana per ora è tutta la lucchesia, riusciamo a prenderla.
Okay.
E ora poi inizieremo a distribuirla verso Verona, Milano, Roma, Bolzano, dove, insomma, i posti dove effettivamente ci frequentiamo, cioè che frequentiamo molto di più. E infatti poi abbiamo fatto ora un tour, cioè in realtà vado io da solo in acustico per una questione anche di gestione, nelle COP, negli ipercop della Toscana. Siamo già al terzo live, cioè al terzo showcase.
Per le prossime settimane, che ci vuoi ricordare?
Sì, abbiamo una serie di date a Roma, che però ancora ho tutte queste date. Abbiamo da qui al 5 di dicembre praticamente una media di 16 date.
Ah,
quelle più definite, diciamo, sono una a Lucca, che è il 30 di novembre all'Ottavo Nano, che è un locale storico lì di Lucca. Poi c'è il 3 di dicembre all'Ipercop a Navacchio, Pisa. Uh-huh. E poi le altre sono tutte a Roma e a Bolzano. Okay. Quindi sono posti un po', cioè, una è il Teatro a Bolzano, Teatro Aurora, che ci ho già fatto varie collaborazioni con gente internazionale, e poi gli altri sono a Roma. Cioè, noi siamo lì praticamente 15 giorni, dal 17 al 5, quindi a parte queste due date, che una appunto è qui a Lucca e una è su a Bolzano, rimarremo lì a Roma.
Vabbè.
Quindi basta seguirci sulla pagina Facebook Andrea Bonini Cantautore.
Ecco, benissimo, io ti ringrazio tanto Andrea. L'Isola dei Giocattoli Difettosi, allora andate a cercarlo, e noi per chiudere la chiacchierata ci ascoltiamo adesso, mi canterai una canzone. Ti ringrazio, alla prossima.
Grazie a voi.
Buona musica.
Alla prossima, ciao. Arrivederci. Ciao. Ciao.
Anche stasera ti scriverò, raccontare di me è un'arte delicata, ma ci proverò. Quante cose vorrei dire infinite volte, fino ad affogare, soffocando fra le lacrime. La notte, come sai, serve a capire, sfogare i sogni, è il nostro modo di vivere la libertà. Mi canterai una canzone, ti prego, ne ho bisogno, sai, non so, non è il momento migliore, ma felice mi renderai, vorrei ascoltare la tua voce per sentirti qui con me. Basta un singolo bisbiglio, l'emozione verrà da sé. Mi canterai una canzone. Questa cosa nata per caso, come amici di penna che stanno lontano. Quante discussioni, argomenti e consigli nelle fredde notti piene di sbadigli.
Noi
siamo qua compagnia.
Quando il rumoroso mondo
è andato via.
Credimi davvero,
ti voglio bene, amica gemella, che mi sai capire.
Poi ti chiederò, lo sai che chiederò,
tu mi chiederai, lo so che lo farai, mi canterai una canzone, prego ne ho bisogno, sai, lo so non è il momento migliore, ma felice mi renderai, vorrei ascoltare la tua voce per sentirti qui con me, basta un singolo bisbiglio, l'emozione verrà da sé. Stasera ti canterò delle semplici parole e